Dunque, questo file lo farò di 10 minuti perché so che ogni spazio dedicato a un argomento, in questo caso alla lezione, regge un certo numero di megabyte e non so se così rischio di sforare, per cui, visto che il file, il 2.2.1, è di circa 5 minuti, adesso questo lo farò di 10 e così avremo completato la prima ora. Dunque, stavamo parlando del feudalesimo, dell'aspetto fondiario che mette in luce, costituito da una rete di dipendenze formato dalle terre e i proprietari che dipendono da un potere, il potere che viene spezzettato in tanti piccoli micropoteri che assumono a simbolo il piccolo territorio con il castello. E il castello è il simbolo del feudalesimo ed è allo stesso tempo la croce e la delizia del popolo che è sottoposto al potere del castello e del signore feudale che vi governa, perché è croce e delizia, perché il castello difende e allo stesso tempo depreda il distretto, lo impoverisce difendendolo. E l'insicurezza era talmente elevato, il grado di incertezza e di insicurezza, tale per cui fu universale la disponibilità a cedere la propria libertà in cambio della sicurezza. E sull'aspetto della cessione della libertà c'è un aspetto caratteristico che ancora però non è realmente provato a livello storico. Non ci sono prove sicure e certe, anche se ci sono molti indizi e molti segnali, ossia quello che il potere che si esercitava all'interno del feudo era talmente ampio e assoluto e si esercitava su una popolazione che per avere sicurezza cedeva non soltanto la libertà, ma viveva in condizioni di miseria, spogliata di tutto, e coloro i quali non riuscivano a pagare le tasse, le ulteriori gabelle imposte dal signorotto, avrebbero dovuto pagare in natura, in un altro modo. Avete sentito forse parlare del diritto di ius primae noctis? Ecco, ripeto, non c'è la certezza al 100% che questo principio si sia applicato, però sembra che non in ogni caso, cioè non è vero che ogni matrimonio che si celebrava vedeva il diritto del signore feudale di giacere la prima notte con la novella sposa. Sembra che questa fosse una pratica a cui sì si ricorreva, ma nel caso in cui gli sposi fossero debitori con il fisco e con il signorotto e le tasse erano praticamente si moltiplicavano vicendevolmente. Bastava qualsiasi tipo di esigenza che avesse il signorotto che poteva imporre, aveva piena libertà di imporre tasse e di chiedere il pagamento. Ecco, questo dà un po' il segno del tipo di controllo di vita quotidiana dei cittadini e dei fedeli, perché dal castello e dal monastero, dalla chiesa, che promanavano i poteri che regnano e che governano tutta questa complessa fase della nostra storia. Questa età che stiamo così percorrendo, interpretata con un'ottica feudale, mette in ombra il ruolo degli umili, dei ceti meno abbienti, delle masse, e dà risalto invece alla nobiltà e alla Chiesa. Questa è la visione tradizionale che si è tramandata nello studio dell'epoca feudale, di questi anni, ma in realtà questa chiave di lettura, che vede in enorme risalto nobiltà e chiesa e senza nessun tipo di ruolo le masse popolari, non aiutano a capire i progressi che si sono realizzati grazie a un nuovo atteggiamento collettivo. Ma a questa lettura del feudalesimo, adesso io vorrei cominciare ad apportare delle varianti e delle integrazioni, riportando alla vostra attenzione un'altra lettura, ossia quella che legge quell'epoca, e naturalmente non sono così preciso dal punto di vista cronologico perché non stiamo trattando di un periodo breve, stiamo trattando delle aree cronologiche un pochino estese. Comunque quella che ho definito adesso epoca è quella che va dalla caduta dell'impero sostanzialmente fino al 1300-1400. Ecco, questo grande periodo caratterizzato dall'avvento della Chiesa, della Societas Christianorum e così via, cose che ci siamo già detti, vorrei offrirvela attraverso delle chiavi di lettura, delle lenti, diciamo così, diverse. Le lenti che vorrei offrirvi sono quelle di guardare a questa realtà con le lenti dell'infedele, di quello che è considerato il nemico esterno, colui che non si è omologato, è considerato un nemico. E poi vedere a questa realtà con le lenti di un altro soggetto antagonista, con un altro nemico. Non il nemico esterno, cioè l'infedele, ma il nemico interno, ossia l'eretico, che è quello, che è quel soggetto che va sconfitto per affermare e riaffermare il prestigio e il potere della Chiesa. La Chiesa era riuscita a imporsi come potenza egemone anche dal punto di vista culturale. Adesso voglio portare alla vostra attenzione alcune riprove, alcune conferme di questo, che possono sembrare banali o sulle quali magari non abbiamo mai riflettuto. Ad esempio, il calcolare gli anni con l'era cristiana. E questo, se ci pensate, è una cosa poco spiegabile dal punto di vista di un cinese o di un islamico o di un ebreo. Eppure nel mondo, tutto il mondo, anche quello che non ha avuto nella sua lunga storia e tradizione la religione cristiana a fondamento, però per tutto il mondo oggi siamo nel 2020, così come allora gli anni che stiamo vedendo eravamo nel 1050, nel 1070 e così via. Secondo elemento che ci dà il segno di quanto la Chiesa abbia affermato il suo prestigio e il suo potere è la sua capacità, il far diventare abitudine e tradizione la festa religiosa, attraverso la quale rafforza la solidarietà dei fedeli fra di loro e la solidarietà dei fedeli con la Chiesa. Poi essere riusciti ad imporre una nuova concezione dello spazio, mettendo Gerusalemme al centro del mondo, questo in particolare durante l'epoca delle crociate. Un altro elemento che ci consente di affermare che la Chiesa riuscì a sua volta ad affermare il potere e il prestigio è quello di un nuovo ordinamento urbanistico che viene costituito con la costruzione dei templi, con la costruzione di tombe, con il culto delle reliquie. E poi un discorso che avrei preferito sicuramente fare mentre siamo in contatto diretto, e ora spero di arrivare presto alla ripresa in diretta, un argomento che non vorrei suscitasse nessun tipo di sorrisino, perché nulla di più inadatto in questo contesto, e mi riferisco alla nuova morale sessuale di cui la Chiesa è portatrice e detentrice, che è una sorta di, diciamo, cerca di arrivare a una sintesi fra l'ascetismo e la morale pagana, ed è questo a fondamento dei padri dell'attività e del pensiero, dei padri della Chiesa del IV e del V secolo, perché attraverso una nuova morale sessuale la Chiesa riesce a realizzare un ulteriore e più solido controllo delle coscienze e dei corpi, dei propri sudditi e dei propri fedeli, imponendo delle regole precise che venivano impartite in prevalenza durante la confessione o durante le prediche. E ora, con il prossimo file, andremo a vedere quali sono le regole che vengono impartite dalla Chiesa in questo campo.